Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale di Controradio che quest'oggi, giovedì 20 novembre 2025, apre con la politica e con le questioni amministrative che investono la regione Toscana. La nuova giunta, una notte di trattative per chiudere la squadra di governo, tutti i nomi e le deleghe dopo un passaggio importante e un elenco che arriva con un ritardo inedito rispetto alla data delle elezioni. Si è votato quasi un mese e mezzo fa. Oggi sappiamo le deleghe che riguardano la nuova giunta regionale della Toscana. Ci racconta tutto in diretta il nostro Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, dicevi bene, una trattativa lunga un mese e mezzo che si è conclusa nella notte, si può dire giornalisticamente, ma la realtà è che si è conclusa nella mattinata di oggi, quando ancora la distribuzione delle deleghe era all'orizzonte, già con il ritardo che hai citato, ma con in più il ritardo, diciamo, rispetto a quanto era stato annunciato, perché era stato detto che ieri sarebbero state date le deleghe. Alla fine ci siamo, la giunta è composta, il nodo principale che riguardava l'assessora Alessandra Nardini, assessora uscente al lavoro, è stato sciolto. Non avrà lei, lo dico subito, le deleghe al lavoro, che saranno affidate al verde Lenzi, che è l'ex sindaco di Fauglia, e che non avrà, come si era detto, insomma, nei giorni del Toto Giunta, le deleghe all'agricoltura, che rimarranno al superassessorato, a questo punto lo possiamo dire, di Leonardo Marras, l'unico riformista Dem in giunta, che oltre allo sviluppo economico e al turismo avrà anche proprio le deleghe all'agricoltura. Ma che cosa va alla fine della trattativa a Nardini? Una trattativa che sappiamo ha fatto sponda col Nazareno, con Roma, che ha, insomma, preteso delle garanzie. Infine Nardini avrà le deleghe agli asili nidi, alla scuola, alla casa, un assessorato molto importante, all'immigrazione, al servizio civile, tante deleghe per lei, anche alla memoria, ai diritti LGBTQA+, alle carceri, all'associazionismo. In più per lei c'è anche una delega sulla Toscana costiera, una novità importante anche per le politiche, diciamo, che sono regionali in quel senso, Raffaele. Poi c'è da dire che molto probabilmente l'altro superassessorato sarà, oltre a quello di Monia Monni, che avrà la sanità, come si sapeva, ma anche il welfare, avrà anche Gianni molte deleghe che si è trattenuto per sé, alla cultura, che ha ceduto a Cristina Manetti, la sua ex capo di gabinetto, che avrà oltre alla cultura anche l'università e le pari opportunità, però insomma corrisponde il trattenersi da parte di Gianni alcune deleghe importantissime come la protezione civile e il bilancio. Cede però, questa è una notizia dell'ultimo minuto, secondo i rumors, una delega Gianni che aveva detto di voler tenere per sé, ovvero quella all'acqua, la cede al Movimento 5 Stelle con Barontini, che avrà oltre all'ambiente appunto anche il tema dell'acqua, sappiamo essere tema di trattativa molto importante per il programma del Campo Largo. Non ci sono poi rilevanti novità per quanto riguarda tutto il resto degli assessorati. Boni dovrebbe avere appunto dalla sua, l'assessore Boni, l'entrante, le deleghe che riguardano le infrastrutture, appunto come era previsto. Diciamo, il quadro così è composto. Se hai domande per me, sono qui per te, Raffaele.
Grazie per il momento, Giorgio Bernardini, per questa anticipazione, perché in sostanza la notizia è uscita veramente in questi momenti dopo una lunga trattativa. Grazie a Giorgio Bernardini. Adesso ci spostiamo con le notizie a Prato e torniamo a parlare di quanto accaduto, della vicenda gravissima che ha riguardato Luana. La giustizia pensa di chiuderla qui oppure indaga per trovare veramente chi ha manomesso e chi ha ordinato di farlo? Domande che rimangono aperte all'indomani della sentenza del Tribunale di Prato, che ha assolto per non aver commesso il fatto Mario Cusimano, tecnico manutentore imputato per la morte della giovane Luana Dorazio, operaia tessile, morta il 3 maggio 2021, rimanendo incastrata in un macchinario, in un orditoio nell'azienda di Montemurlo dove lavorava. Per la morte di Luana a suo tempo erano stati indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche, cioè le protezioni ai due titolari dell'azienda, Daniele Faggi e Luana Coppini, che avevano poi patteggiato rispettivamente 1 anno e 6 mesi e 2 anni. Sentiamo Mirko Lami del Dipartimento Sicurezza e Salute della CGIL della Toscana.
non discutiamo le sentenze, però le vogliamo analizzare. Questo è un caso eclatante che va analizzato bene, perché è certo di una cosa: qualcuno ha manomesso quel macchinario, e lo ha manomesso a sommo scopo, per fare più produzione e per guadagnarci di più. Poi nessuno mette in discussione che probabilmente il giudice, se ha fatto questa scelta, ha tutti gli elementi, perché ci dice che Cusimano non è responsabile. Questo nessuno lo mette in discussione, però qualcuno è responsabile. Non è un incidente, ma è un omicidio, perché chi manomette qualcosa, se lo manomette, lo fa a sommo scopo. È chiaro che c'è una falla nel sistema giudiziario che va corretta, perché ripararsi dietro a quello che hanno fatto i proprietari, credo che sia il compito della politica andare a discutere, a rivedere questo sistema. Che si fa? Ci si nasconde dietro un patteggiamento che, se è sopra 5 anni, forse si rischia il carcere; se è sotto 5 anni il carcere non si rischia; se è sotto 2 anni addirittura non c'è neanche la condizionale. Corretto non solo per i lavoratori e per la vita quotidiana di tutti, ma corretto anche per le aziende. Le aziende lo devono capire questo, perché se no sono penalizzate, ve le oneste.
Parliamo di disagio giovanile, psicofarmaci, educazione affettiva, bisogni, cause e strumenti per sostenere la crescita, il bisogno e il benessere psicologico degli adolescenti. Questa mattina abbiamo avuto uno speciale anche in video con la Controradio TV, che trovate su controradio.it, con Maria Antonietta Gudino, la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Questo è un breve estratto del suo intervento su quanto accade anche in Toscana.
Siamo molto preoccupati perché questa comunità di giovani si trova in grande difficoltà. Immaginiamo come sta un giovane. Ora, il giovane intendo dire nell'adolescenza, diciamo dai 13 anni ai 20 su per giù, è un giovane che si trova all'interno di una società performante che però non performa. Fisiologicamente dovrebbe imparare a muoversi nel mondo, ed è un mondo che poco lo accoglie e che è anche denso di tutta una serie di preoccupazioni. Pensiamo alle guerre, pensiamo all'ambiente, un mondo che, attraverso per esempio anche la presenza della famiglia, è un mondo che spesso non ascolta. Il giovane ha bisogno di sviluppare capacità critiche, di avere risposte ai dubbi. L'ascolto è molto importante. Spesso siamo molto distratti, e rispondere o essere sensibili a quelli che sono cambiamenti di umore che sono fisiologici all'interno di questa fascia d'età, spesso trovano i genitori o gli adulti in generale poco preparati. Allora, questi giovani, a cui noi chiediamo con ambizione di rispondere alle nostre aspettative, di stare saldi in questo mondo, perdono l'orientamento e la bussola, si trovano isolati e sviluppano, i dati sono sempre più preoccupanti, sviluppano anche tutta una serie di problematiche, per esempio del tono dell'umore, con la depressione, con l'ansia. È un mondo poco accogliente. Come mi muovo? Se ci mettiamo nei panni dei giovani oggi, veramente non si sta bene, non si sta bene per niente. E poi ricordiamo anche che se non ho risposto, se non vengo ascoltato, poi c'è un mondo all'atere che è molto presente, che è quello virtuale, dove possiamo trovare delle risposte sicuramente molte volte anche fuorvianti.
La pagina della cultura, la presentazione della rassegna Aurora di Sera 2026. Siamo a Scandicci e siamo in diretta con Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì, Raffaele, di nuovo unite in sinergia per un'offerta culturale che richiami il pubblico, così come i successi degli anni precedenti. Parliamo di Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Scandicci per la rassegna 2026 Aurora di Sera. Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Chessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Piff sono alcuni tra i protagonisti di quest'anno di Aurora di Sera, dal giovedì 22 gennaio, naturalmente al Teatro Aurora Ora di Scandicci. Un cartellone che nasce, come sempre dicevamo, da questa collaborazione tra FTS e Comune, un programma di spettacoli in equilibrio, 5 spettacoli che si alternano tra grandi temi ma con ironia e commedia, con testi dai toni leggeri ma anche profondi, nel solco insomma della tradizione che da sempre contraddistingue il carattere della rassegna, che ha raggiunto davvero livelli record di abbonamenti e partecipazioni. Apre l'edizione 2026 6, giovedì 22 gennaio, dicevamo, Lodo Guenzi con morte accidentale di un anarchico, di Dario Fo, così ironicamente definita morte accidentale dallo stesso Fo, è in realtà quella dell'anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato il 15 dicembre 69 dal quarto piano della questura di Milano durante uno degli interrogatori relativi alla strage di Piazza Fontana. Dario Fo ambientò questo avvenimento in un contesto ridicolmente grottesco, con protagonista e motore dell'azione un matto, un moderno giullare affetto, guarda caso, da istriomania, interpretato questa volta da un imperdibile Lodo Guenzi. Gli altri appuntamenti del cartellone questa sera su Controradio e già su controradio.it. A te la linea.
Grazie a Chiara Belli. Inaugura quest'oggi a Firenze la prima mostra personale del giovane artista georgiano Andrew Razde, che attraverso fotografie, installazioni e cinema sperimentale si è fatto apprezzare nel mondo dell'arte contemporanea per la sua ricerca che indaga le relazioni tra oggetto di uso quotidiano, frutta, piante, animali, in bilico, tra trasformazione e decomposizione, con immagini sempre al confine tra reale e immaginario. Sandra Salvato ha sentito il curatore della mostra, direttore di Palazzo Strozzi, Arturo Galanzino, e l'artista Andrea Razza. Sentiamoli.
Andrea Razza è un artista straordinario e già adesso un protagonista della scena emergente. Sono sicuro che nei prossimi anni ne sentiremo parlare davvero sempre di più. È un artista che utilizza diverse pratiche, da quella installativa, quindi con davvero vere e proprie sculture, che mixa a fotografie e a video, veramente video con produzioni molto ambiziose. La sua poetica è quella di sospendere il tempo e lo spazio e di fare parlare personaggi non umani, soprattutto naturali, vegetali e animali. Una poetica che è intrinsecamente legata a Tbilisi, alla sua città, alla Georgia. Il lavoro che farà il Project Space da qui in avanti è proprio dare questa possibilità a questi artisti emergenti di creare nuove cose, nuove produzioni, nuove opere per Firenze, a Firenze.
That's where uncanniness or strangeness or even mythical.
Questo aspetto così perturbante o di stranezza che c'è nel mio lavoro molto spesso è correlato a uno stato onirico, perché mi piace mettere da parte la logica e introdurre invece come elementi protagonisti nel mio lavoro elementi visivi e poetici, con anche degli strati che possono essere o mitici o mistici addirittura. Ma la cosa importante è che questo aspetto perturbante o così strano non è mai prepianificato. Non c'è mai l'intenzione di creare qualcosa così.
In chiusura le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso in mattinata, tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio con precipitazioni sparse sulle zone occidentali delle regioni, nevose in Appennino oltre gli 8-900 metri, venti deboli, mari mossi, temperature in diminuzione in particolare nei valori massimi e in montagna. Un minuto alle 13, tra poco il nostro City Lights, subito dopo Pierluigi Megahertz. Restate con noi, buon ascolto.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.